Come si è visto alla fine della scorsa puntata, il termine norma viene utilizzato in una grande molteplicità di sensi. È nostro compito, in primo luogo, classificare i vari tipi di norme sociali e poi vedere quali di essi possono essere definiti o caratterizzati in termini giochistici, come riteniamo che si possa fare. A pagina 122 comincia un paragrafo intitolato "Cos'è una norma sociale?", nel quale questi compiti cominciano ad essere affrontati. Si afferma quanto segue, che in mancanza di una terminologia stabilita in questo libro Giochi di società, useremo il termine norma in senso molto esteso, per riferirci sia alle convenzioni, sia ai precetti morali, sia alle leggi, positive o consuetudinarie, non importa, sia infine alle istituzioni sociali. Però ciò non toglie che ci siano numerose differenze, notevoli differenze tra questi concetti. Una distinzione fondamentale che molti studiosi hanno sostenuto, adottato, è quella tra norme e convenzioni. Per esempio, sulla base del fatto, questa distinzione può essere stabilita, per esempio, sulla base del fatto che le norme, ma non le convenzioni, prevedono esplicite sanzioni in caso di violazione. Se tornate con la memoria al nostro esempio del gioco del cumulo di neve, lì la convenzione era che il primo spalava. Avevamo immaginato una società in cui la convenzione era che il primo spalava. È difficile pensare che se il primo che arriva non si adatta, diciamo, a questa convenzione, subisca una sanzione, perché non era una norma sociale, né tantomeno una norma stabilita dal diritto penale. Semplicemente, se tu non appartieni a quella comunità, arrivi davanti al cumulo di neve per primo, non sai che vige quella convenzione in tutta la valle, in tutta la comunità montana, te ne stai lì a fumare una sigaretta, quando arriva il secondo gli proponi di spalare in compagnia. Il secondo ti guarda, strabuzza gli occhi e dice: no, non si fa così da queste parti. Beh, è una convenzione. È una convenzione. Se tu l'avessi saputo, probabilmente ti conveniva adeguarti a quella convenzione, anche senza la minaccia di una sanzione. Le convenzioni possono essere molto forti. Immaginiamo per esempio un paese in cui il codice della strada non sia ancora emerso. Per cui in realtà tu puoi fare quel che vuoi, puoi guidare a destra o a sinistra. Immaginiamo che in questo paese, facciamo un balzo nel passato, siamo 4 secoli fa, c'erano solo le carrozze, c'erano solo i cavalli. E tuttavia, se ti informavano che in quel paese, che poteva essere la Cornovaglia, parte attuale del Regno Unito, la convenzione era quella di viaggiare sulla parte sinistra della strada, beh, non c'era bisogno di un codice della strada, tantomeno di multe o di sanzioni penali. Ti conveniva veramente stare dalla parte sinistra. Se tu sai che in una società vige una convenzione, la segui non perché sei un uomo sociologico che segue le norme sociali e dovunque vai ti informi e chiedi: scusate, ma che norme sociali ci sono qua? E tu le segui perché sei l'uomo sociologico. No, tu le segui perché ti conviene seguirle se quelle convenzioni si sono ormai affermate. Quindi vedete che seguire una convenzione è spesso nell'interesse di chi la segue. Per cui non c'è conflitto tra seguire una norma sociale, in questo caso una convenzione, e massimizzare l'utilità attesa. Quando una convenzione è largamente seguita, può essere dannoso violarla, e allora l'homo economicus segue la norma sociale. Questo aneddoto, che mi piace molto, mostra che non c'è necessariamente un conflitto tra homo sociologicus, l'uomo, il tipo ideale postulato dalle scienze sociali nell'Ottocento, e l'homo economicus, vale a dire l'egoista razionale, postulato fin dagli albori dell'economia classica con Adam Smith. Torniamo a noi. Dunque, la distinzione è quella. Una distinzione è quella tra convenzione e norme sociali. Sempre a pagina 122 leggiamo: se vengo sorpreso a guidare troppo velocemente o rubare, rischio una multa o anche la galera, mentre non corro simili rischi se mastico a bocca aperta o mi presento a un matrimonio in calzoncini e infradito. Non mi multano. Certamente vengo considerato un tipo maleducato se mastico a bocca aperta, che è un'usanza molto diffusa anche tra gente colta, forse anche tra gli studenti. Certamente tra gli accademici è sfortunatamente diffusa, ma se tu mastichi a bocca aperta o ti presenti ai matrimoni vestito con l'infradito, a parte che le infradito oramai sono diventate di moda, costosissime, basta andare in alcune città americane sulla costa est per vedere che in occasioni molto informali, anche d'inverno, ragazze peraltro elegantissime hanno le infradito con 5 gradi sotto zero, il che vuol dire che le convenzioni in effetti sono mutevoli. Cambiano non solo da società a società, ma da un momento all'altro, da un periodo all'altro, e a volte, come nella moda le convenzioni cambiano con rapidità veramente incredibile. E ecco uno dei punti fondamentali di interesse delle scienze sociali, quello di capire come emergono e come si sviluppano, come decadono le convenzioni e anche le norme sociali. Tuttavia, questa rigida distinzione tra convenzioni e norme relativa alla sanzione non è così netta. Perché si può sostenere che in realtà, sono in fondo pagina 122, infrangere una norma sociale comporta sempre una sanzione più o meno esplicita, formalizzata o gravosa. Per esempio, se salto la coda all'ufficio postale è probabile che le persone in fila esprimano la loro indignazione con mormorie o occhiatacce, ed è anche possibile che qualcuno mi riprenda apertamente e a voce alta. Questo passaggio, questo enunciato, è autobiografico, perché se tu fai queste cose fingendo di essere distratto in un ufficio postale e nella coda ci sono io, bene, Roberto Festa ti riprende apertamente a voce alta e con voce tonante o tuinante o truinante, come si dice, scusate, ma i ricordi del comportamento degli altri nelle file ancora mi angustiano. E del resto, quando qualcuno, in questo caso per esempio Roberto Festa, riprende il violatore di una norma in una coda d'ufficio postale, quindi non ha violato realmente una norma penale, non puoi mandare in galera uno che cerca di saltare la coda. Quando qualcuno applica una norma che è una norma sociale, non è una norma penale, produce un bene pubblico. Tutti ammirano, tutti vogliono che la coda sia ordinata e che nessuno ti salti davanti, così tu puoi leggere un giornale, fare WhatsApp, perché sai che nessuno ti passa davanti. Chi alza la voce, riprende il violatore della norma, produce un bene pubblico e lo produce con i suoi soli sforzi e quindi paga un costo per questo. A volte il costo è che il violatore si ribella, non capisce, ti insulta, ti aspetta fuori, e questo crea un problema, che effettivamente l'applicazione delle norme è essa stessa la produzione di un bene pubblico. E è più bello essere scrocconi, approfittare del bene pubblico prodotto da chi riprende apertamente il violatore e starsene tranquilli nella coda. Va bene, se comincio a comportarmi maleducatamente a tavola o in diverse occasioni pubbliche, è probabile che la gente smetta di invitarmi a cena o ad altri incontri simili e così via. Quindi esistono infiniti gradi o livelli di gravità della punizione in cui un individuo rischia di incorrere per aver violato una norma. Le norme, dunque, vanno dalle norme penali, dalle norme codificate nel diritto penale, dove paghi multe e vai in galera, a delle norme che se tali, che se tu le violi, sei ostracizzato socialmente. Infatti, a un estremo della scala ci sono reazioni informali e spontanee come la disapprovazione o l'ostracismo, all'altro estremo l'esplicita sanzione legale di un reato. Inoltre, il livello di gravità può cambiare nel tempo e qui abbiamo un esempio di evoluzione delle norme. Per esempio, in Italia fumare al ristorante è stato per decenni un comportamento del tutto comune, poi è diventato socialmente indesiderabile o maleducato, ostracismo sociale per chi lo praticava, e infine è stato trasformato in un'infrazione esplicitamente sanzionabile con una multa. Nella mia lunga, lunghissima esistenza, io ho visto tutte le fasi. Io ero un non fumatore, ma ricordo perfettamente che metà dei miei insegnanti al liceo fumavano in classe, fumavano in classe, nessuno ha mai trovato niente da ridire. Ovviamente gli studenti non potevano fumare in classe, sia per la giovane età, erano minorenni, un tempo si era minorenni fino a 21 anni, e sia per una forma di rispetto che se tutti fumavano in classe era una sarebbe stata una ciminiera la classe, ma uno poteva fumare, chi? Il docente, l'insegnante. C'era una sorta di convenzione, anche in questo caso c'era una convenzione che garantiva il fatto che almeno uno si rilassava, aveva un compito difficile, quello di spiegare, e gli altri avevano un disturbo minimo perché le aule sono grandi e così via. Nel corso poi del tempo, queste cose sono durate fino al 1998 circa, quando divenne impossibile nel liceo in cui insegnavo allora a fumare in classe e cominciò a diventare sconsigliato dalle colleghe per una crisi improvvisa di asma, che è di allergia al fumo, fumare nella sala insegnante. Il che era davvero sgradevole perché sempre si era potuto fumare, si poteva aprire le finestre. Arrivati all'università, vidi insegnanti, docenti, miei colleghi. Io nel frattempo avevo cominciato a fumare piccoli sigari al mattino e toscano la sera, per cui era normale poter fumare un sigarillo in classe mentre si faceva lezione. Venne formalmente vietato, credo nel 1999-2000, quando all'inizio lo si vietò in classe, poi in tutte le parti pubbliche dei dipartimenti, poi anche negli uffici dei singoli insegnanti, perché non erano privati ma pubblici, in quanto l'università è pubblica. E poi, se tu tenevi aperta la porta come era consigliato fare, perché così il docente era più accessibile, il fumo che tu spandevi nella tua classe, nel tuo studio, tuo studio privato, professionale, insomma, nello studio del docente, usciva nei corridoi. E quindi il divieto di fumare nelle parti pubbliche di un edificio pubblico venne anche esteso agli uffici di singoli docenti e impiegati. In quell'anno, l'anno dopo, le carrozze dei treni in cui si poteva fumare, e allora ce n'erano almeno due per ogni treno, vennero abolite e il divieto di fumo venne esteso a tutti i treni e anche all'interno delle stazioni. Ecco, qualcuno che si occupasse di evoluzione delle norme sociali potrebbe vedere nell'evoluzione del fumo come una convenzione o una norma di buona educazione, si trasforma molto velocemente in una norma di comportamento sanzionata dall'ostracismo sociale e poi alla fine in una norma codificata dal codice penale. E credo non sia ancora finita, quindi assistiamo paradossalmente a un movimento di opinione pubblica che vuole imporre restrizioni ulteriori sul fumo, per esempio impedirlo nelle case private dove ci sono bambini, oppure anche dove non ci sono bambini, perché potrebbero arrivare dei bambini e i bambini, si sa, non vanno esposti al fumo. Nel contempo c'è un movimento d'opinione a favore della liberalizzazione della marijuana, che è un movimento che io personalmente vedo come positivo, come tutti i movimenti che lottano per aumentare la libertà negli stili di vita personali, solo che da un punto di vista logico, anche se non c'è nessuna contraddizione tra il divieto di fumare tabacco e la possibilità di fumare legalmente marijuana, non c'è una vera e propria contraddizione logica, ma certamente, c'è un conflitto a prima vista di fini, di valori, di coerenza dell'insieme delle norme, e mi fermo qui perché questa puntata è terminata, perché altrimenti su questo punto si potrebbe aprire un intero corso che non ho intenzione di fare. Ora ci sentiamo alla prossima puntata.